Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Il tema di oggi probabilmente riguarda diverse persone che magari ci stanno ascoltando su Rete 1 o guardando sulla 2. No, credo che ce l'ho, ok, quindi non siamo in televisione oggi, quindi siete solamente voi radioascoltatori e radioascoltatrici. Dicevo, è un tema che purtroppo, sottolineo purtroppo, riguarda molte persone. L'aumento dei costi abitativi. La politica sta facendo abbastanza, secondo voi, per rendere gli affitti accessibili? L'alloggio, lo sappiamo, in alcune regioni della Svizzera sta diventando un lusso e appunto vi chiedo se la politica, se i politici stanno facendo abbastanza per rendere gli affitti accessibili. L'aumento dei costi abitativi è un tema che preoccupa sempre di più gli inquilini e le inquiline, le disdette, gli sfratti per rinnovi, ristrutturazioni e demolizioni di immobili datati sono oramai all'ordine del giorno e chi è costretto a lasciare il suo appartamento si confronta spesso con pigioni elevate e non sostenibili per il proprio budget. A questo proposito, siete alla ricerca di un'abitazione? Quanto incidono sul vostro bilancio familiare le spese abitative? Ne parliamo oggi a Controcorrente con voi e con due ospiti. Come sempre, se volete partecipare alla trasmissione, potete telefonarci allo 0848 030808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Diversi di voi stanno già scrivendo sulla mia bacheca in Facebook. Allora, ritornare a vivere nelle valli, il 60% delle case abitabili sono chiuse con costi di gestione non indifferenti da parte dei proprietari, quindi c'è chi dice andate ad abitare nelle valli. Poi i politici che dovrebbero fare qualcosa sono gli stessi che fanno parte della lobby immobiliare, per cui come per i costi della salute e i premi di cassa malati non cambierà mai nulla. Poi non capisco cosa dovrebbero fare i politici. Se io ho un appartamento e lo affitto, lo faccio per avere il massimo profitto, il massimo guadagno, non lo faccio per beneficenza, e anche chi mi fa dei lavori o mi fa un'ipoteca lo fa per guadagnarci. Quindi i politici cosa potrebbero fare? Dare degli aiuti ai proprietari, agli inquilini? Imporre dei tetti massimi sugli affitti? Poi ancora altri messaggi, che se ne dica, alla gente piace vivere vicino ai servizi piuttosto che vicino ai boschi, logicamente direi. Poi ancora Orlando scrive, lo specchio del fallimento della politica che da sempre, ma non ovunque, snobba e ignora la creazione di abitazioni ad affitto moderato. Esistono esempi virtuosi con cooperative e associazioni che offrono condizioni oneste e sociali. Altrimenti è il mercato e la speculazione che dettano le regole. Buongiorno a Paola Eicher Pellegrini, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei per essere qui con noi oggi a Controcorrente, direttrice del Soccorso d'Inverno Ticino. Voi sul tema avete organizzato una giornata di riflessione, di discussione interessante. Allora, il titolo era Il prezzo di un tetto, povertà ed emergenza abitativa. Beh, certo, un tema che per voi è quotidiano.
È un tema quotidiano perché quotidianamente ci arrivano richieste di persone che hanno difficoltà nel pagare gli affitti, oltre a tutta una serie di altre problematiche. Però gli affitti nell'ultimo anno abbiamo visto che è veramente aumentato parecchio.
Concretamente voi come vi muovete, voi di Soccorso d'Inverno Ticino?
Come Soccorso d'Inverno Ticino riceviamo le richieste dagli assistenti sociali normalmente, dei comuni o comunque da assistenti, da enti che sono appositamente qui per aiutare le persone in difficoltà. E dopo un loro preavviso favorevole o negativo arrivano le domande a noi e decidiamo poi se possiamo aiutare, controllando ancora una volta noi, secondo i nostri statuti, le nostre possibilità, se possiamo dare ancora una mano economica oppure anche, a dipendenza di che aiuto è, anche in natura.
Non pagate però regolarmente degli affitti a persone che sono oggettivamente in difficoltà finanziaria?
Assolutamente no. Soccorso d'Inverno paga una tantum. Aiutiamo veramente le persone che si ritrovano in momentanee, improvvise situazioni finanziarie e di difficoltà. non, la nostra, il nostro aiuto non è inteso mese dopo mese, è proprio l'aiuto, per esempio, se c'è qualcuno che rischia lo sfratto perché non è riuscito a pagare gli ultimi due affitti, provvedete, che arrivano veramente con l'acqua alla gola, allora a dipendenza dalla situazione noi aiutiamoli.
Ecco, arrivano con l'acqua alla gola, spesso, è un'espressione sì, molto emblematica, molto significativa, molto forte di una situazione che purtroppo c'è, esiste, sì, occupa e preoccupa l'opinione pubblica, ma soprattutto anche, o dovrebbe occupare e preoccupare anche la politica. Cosa si dovrebbe fare secondo voi? O cosa si potrebbe fare? Beh, questa giornata è servita per riparlare, sì, dell'argomento, per sensibilizzare ulteriormente la politica, la classe politica. Se ne parla, ma ovviamente non se ne fa, poi non c'è abbastanza.
Sì. Visto il grande numero di richieste che abbiamo ricevuto negli ultimi anni, ma in particolare nell'ultimo anno contabile, abbiamo deciso di organizzare questa giornata proprio per portare a galla, per rendere pubblico questa problematica che secondo noi c'è e sta diventando sempre più grande. Quello che abbiamo potuto discutere è, ad esempio, che ci siamo resi conto che la povertà e l'alloggio in generale si alimentano un po' a vicenda, perché quando qualcuno ha dei costi abitativi elevati, questo lo può portare in difficoltà e a farlo scivolare in povertà, mentre la povertà molto spesso porta a delle condizioni abitative inadeguate per le persone. Questa è una delle cose di cui abbiamo discusso. Il divario tra redditi e pigioni abitative sono troppo, troppo grandi spesso. Ci sono persone che...
Addirittura ci sono persone che devono spendere il 50% allora, del loro budget familiare per poter provvedere alle spese,
sì,
di pigione.
Esattamente. Questo è veramente troppo, perché poi c'è ancora i costi di cassa malati che aumentano anche sempre. E come tutti sappiamo, i salari in Ticino sono bassi, sono molto più bassi del resto della Svizzera.
I temi sono tanti. Beh, da parte del pubblico che ci sta scrivendo allo 076 321 11 13 c'è una sorta di scetticismo, diciamo, unanime, trasversale. C'è il denominatore comune che è quasi una rassegnazione. Purtroppo lo Stato per gli affitti si nasconde dietro i banchi, come al solito, non è mai andato incontro al popolo, solo che noi svizzeri li applaudiamo, i politici. Poi ancora qualcuno scrive, un altro messaggio: mi spiace signor Bolzani, ma i politici non fanno più gli interessi dei cittadini, figuriamoci se si interessano degli affitti, Giorgio. Allora, qualcuno si interessa, non è vero che non c'è nessuno che non si interessa, vi sono movimenti, partiti più sensibili, più attenti, più vicini anche al tema degli affitti, però poi concretamente, se pensiamo che una volta esistevano le case popolari.
Sì, è vero, una volta esistevano le case popolari, al giorno d'oggi non ce ne sono più, per quanto so io. È che la situazione è veramente complessa, non si può dare solo la colpa alla politica, ci sono tutta una serie di problematiche che andrebbero veramente risolte insieme tra amministrazione cantonale, privati e tutti quanti, quindi sì, è una situazione molto difficile.
Allora, c'è anche chi scrive che la maggior parte di chi cerca casa la vuole nuova, vicino alle fermate dei mezzi pubblici, vicino ai centri commerciali, possibilmente con garage. Ci sono valanghe di appartamenti sfitti a 10 km dai centri che nessuno vuole, è vero?
Io
non credo che tutti
so
vogliono delle case nuove, super comode, super accessoriate e vicine ai mezzi pubblici. Si cercano, soprattutto in molti casi, delle case con delle pigioni, diciamo,
moderate.
Sì, e sì, mi sembra un diritto del cittadino, dei cittadini, di avere un'abitazione dignitosa.
Assolutamente.
E capisco anche, magari per una persona anziana che è stata abituata a vivere, sì, in città o nei centri, che cerca qualcosa di comodo.
Sì. Ma anche perché...
Ma è normale, non la vedo così negativa. Ecco.
Ma anche perché se pensiamo che se qualcuno va fuori dalle città a vivere, dove sicuramente sono meno care gli affitti, il problema poi risulta nei trasporti pubblici o meno esistenti, quindi i costi aumentano comunque.
I costi
comunque
ci sono, ma non bisogna criticare o così condannare chi cerca un'abitazione che sia comoda, che sia vicino ai servizi, soprattutto perché la popolazione invecchia e quindi giustamente anche le persone anziane cercano quel minimo di comfort. Allora, lo Stato non fa niente, lo Stato fa abbastanza. Lo Stato ha creato l'Osservatorio dell'Alloggio, che è attivo presso la SUPSI dal mese di maggio del 2020. 23. Buongiorno, l'ingegner Giovanni Branca, benvenuto, referente dell'Osservatorio Cantonale dell'Alloggio e responsabile del team gestione edifici presso il Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design della SUPSI. Allora, questo osservatorio a cosa serve, ingegner Branca?
Salve, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, grazie per l'invito e grazie per la domanda. L'Osservatorio sull'Alloggio si pone, come dice la stessa parola, come entità per poter fare chiarezza e trasparenza su quelli che sono i dati del mercato locativo offerto e praticato, da una parte, mettendolo in relazione ad altri indicatori di interesse come lo sviluppo demografico, l'aumento della costruzione abitativa, il tasso di vuoto, lo sfitto, ma non da ultimo incentra la sua attenzione sul calcolo o la determinazione di quello che è chiamato scompenso di pigione sostenibile, in altre parole fabbisogno di pigione sostenibile, che non è nient'altro che la quantificazione, determinazione del numero delle economie domestiche che fanno fatica a trovare nell'offerta, nel praticato, un alloggio a pigione pagabile, nel senso di trovare la quota parte rispetto al loro reddito, diciamo sostenibile a livello dell'offerta e del praticato.
Ho capito, ma il vostro monitoraggio, voi monitorate in pratica, osservate, cosa dice, cosa indica, come stiamo in Ticino?
Allora, domanda interessante e la collego alla metodologia che abbiamo applicato, perché è importante ribadirlo. Fino ad oggi, anche negli altri cantoni, non c'era una metodologia per la quale si prendeva in considerazione la capacità finanziaria delle economie domestiche, è quel tema di cui avete parlato prima, quanto le economie domestiche guadagnano e qual è la quota parte che può essere destinata all'alloggio. Mettendo in relazione la capacità finanziaria, quindi i redditi delle economie domestiche, a quello che è l'offerta, quindi gli affitti disponibili e quelli praticati, ecco che comparando queste due distribuzioni possiamo determinare un'area di scompenso che quantifica appunto le economie domestiche che, per semplificazione, chiameremo in difficoltà. A livello cantonale possiamo attestare un valore medio di circa 5.000-6.000 unità per lo scenario più pessimistico di economie domestiche che non trovano nell'offerta appunto un alloggio che si vuole sostenibile.
Quindi 5.000-6.000 persone che non trovano un alloggio con una pigione sostenibile. Stiamo parlando dell'aumento dei costi abitativi, l'alloggio in alcune regioni della Svizzera sta diventando un lusso, secondo voi la politica sta facendo abbastanza per rendere gli affitti accessibili? L'aumento dei costi abitativi è un tema, è un argomento che preoccupa sempre di più gli inquilini e le inquiline, le disdette e gli sfratti per rinnovi, ristrutturazioni, demolizioni di immobili datati, di immobili vetusti, sono oramai all'ordine del giorno e chi è costretto a lasciare il suo appartamento o la sua casa si confronta spesso con pigioni elevate e non sostenibili per il proprio budget. A questo proposito, se avete delle esperienze da raccontarci è il momento, fatelo, chiamateci allo 0848 030808, siete alla ricerca di un'abitazione, vi hanno sfrattato, vi hanno mandato via di casa perché il vostro palazzo, il vostro immobile deve essere ristrutturato? Quanto incidono poi ancora sul vostro bilancio familiare le spese abitative? Ne stiamo parlando oggi a Controcorrente con voi e con due ospiti che sono l'ingegner Giovanni Branca e Paola Heiker Pellegrini, direttrice del soccorso d'inverno Ticino. Ovviamente le vostre voci in diretta allo 0848 030808 oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp come tutti i giorni allo 076 321 1113 con Giovanni Branca, che è il referente dell'Osservatorio Cantonale dell'Alloggio. Stavamo parlando dell'Osservatorio sull'Alloggio, che è attivo presso la SUPSI dal mese di maggio del 2023, che ha come obiettivo quello di monitorare l'evoluzione della domanda e dell'offerta locativa, definendo l'eventuale scompenso di pigione sostenibile, considerando la capacità di spesa per l'alloggio, la dimensione e la tipologia delle economie domestiche. Ingegner Giovanni Branca ci stava dicendo che in Ticino vi sono circa 6.000 persone che non possono, non potrebbero, secondo i vostri dati, pagare gli affitti attualmente esistenti in Ticino, è corretto?
Sì, magari una precisazione, sono tra le 5.000 e 6.000 economie domestiche, non persone.
Sì.
Quindi economie domestiche vuol dire struttura appunto familiare che occupa un appartamento, tipicamente possiamo dire che l'economia domestica è composta da 2.5 persone, no? Quindi le persone in realtà sarebbero di più, no? Sono 5-6.000 economie domestiche.
Non è poco, eh? Allora, sappiamo che c'è la divisione dell'azione sociale delle famiglie del DSS che si occupa anche, giusto, di monitorare gli alloggi a pigione sostenibile. Qui torniamo all'intervento statale. Lo fa con il piano cantonale dell'alloggio che ha lo scopo di coordinare gli interventi del cantone nel settore dell'alloggio sussidiato e dell'accesso alla proprietà e di promuovere un'adeguata attività di informazione. Allora, voi, la divisione dell'azione sociale delle famiglie del DSS, ci vuole spiegare come lavorate, come viene organizzato anche il vostro lavoro? Cioè, fino a che punto è lo Stato che vi dice quello che dovete fare, fino a che punto siete voi che dite alla divisione dell'azione sociale delle famiglie del DSS cosa si dovrebbe fare?
Sì, allora, proprio come si diceva prima, no? L'osservatorio monitora i dati, cioè elabora i dati, li raccoglie, li elabora e li fornisce in modo il più possibile trasparente e neutrale. Noi facciamo appunto questa operazione al servizio del cantone nella definizione dei compiti del piano cantonale dell'alloggio, che vanno chiaramente oltre la nostra competenza. Il piano del cantonale dell'alloggio deve poter poi decidere e rilevare l'esigenza di nuovi alloggi, di risanamenti degli esistenti, l'acquisto di eventuali nuove proprietà, come anche definire le priorità di intervento e anche, se del caso, stimare il budget conseguente per poter intervenire con le dovute misure. Noi quello che facciamo è diamo i dati che sono necessari per poter prendere un certo tipo di decisione, come quella centrale dello scompenso, che a questo punto è a scala cantonale e regionale, che la si vuole però applicare sempre di più a scala comunale, perché non dimentichiamo che sono sì il cantone che deve poter promuovere l'alloggio a pigione sostenibile e garantirlo, ma anche lavorare a stretto contatto con le municipalità, che poi sono quelle che più conoscono il territorio e che possono agire con le relative misure.
Certo, quindi voi fornite i dati, fornite i numeri, fornite le cifre, fornite una fotografia della situazione del mercato immobiliare. Però, Giovanni Branca, al di là dei numeri e delle cifre, il mercato immobiliare, lo sappiamo, è retto da imprenditori e proprietari di casa privati. L'ente pubblico, allora, in concreto, quali margini di manovra ha, pensando alla pianificazione e all'eventuale costruzione di alloggi popolari? Ecco, vi occupate tra l'altro anche di cooperative di abitazione? Cioè, i vostri dati poi come vengono utilizzati e soprattutto che tipo di impatto hanno poi sulle persone che hanno reali difficoltà a trovare delle abitazioni a pigioni moderate e soprattutto a trovare anche così una soluzione ad un problema che è un problema che è sempre più presente nella nostra società.
Corretto, no, questo è l'obiettivo a cui tendere, perché se no i dati sono fini a se stessi e servono poco. Per poter fare e passare dall'osservatorio alle misure, ecco che il passaggio è proprio legato a una entità diversa, che è quello del centro di competenza sull'alloggio. Il centro di competenza dell'alloggio deve vedere la partecipazione diretta del cantone come unità direttiva e la partecipazione anche di un altro dipartimento, che è quello dell'economia aziendale, socialità e sanità, sempre della SUPSI. Per rispondere al meglio alla sua domanda, è vero che il mercato immobiliare è in mano, tra virgolette, ai privati, quindi che loro possono determinare, il mercato è in evidenza e il cantone cosa può fare? Dovrebbe rispondere il cantone, ma è chiaro che ci sono tutta una serie di palette di misure che in realtà sono già conosciute e che sono state precisate tra l'altro dall'Ufficio Federale recentemente in una pubblicazione, che possono essere messe a disposizione, diremo così, dei comuni per fare questa relazione diretta tra possibile misura che meglio si applica al contesto quadro di un comune o di una regione per poter favorire le zone di difficoltà, di scompenso individuate, che però deve essere individuate proprio a quella scala. Ci sono misure del tipo regolamentatorio, pianificazione del territorio, che sicuramente devono poter integrare questo concetto.
Però, ingegner Giovanni Branca, mi scusi, a me piace essere concreto. Io capisco che lei, giustamente, perché è il suo lavoro, mi sta rispondendo con molta teoria, però a me piace essere pratico. Concretamente, che cosa bisognerebbe fare, secondo lei? Ci sono persone che non hanno un appartamento, che sono sfrattate, che sono lasciate a piedi, che non hanno la possibilità di pagare certi affitti. Concretamente, al di là della macchina amministrativa e burocratica statale, lei quali soluzioni intravede?
Ma diciamo che se vogliamo fare, purtroppo non posso decidere per il cantone, quindi perché è una...
No, quello è chiaro che non deciderei, però uno spunto, un'idea.
No, le spunte ce ne sono diverse, stavo facendo appunto la lista prima. Ci sono misure tipo di normativo, ci sono misure di aiuto alla persona diretta, che tra l'altro alcuni comuni già mettono a disposizione.
Sì.
Ci sono misure di aiuto alla pietra, quindi di sostegno, che tra l'altro la Confederazione dà per lo sviluppo di alloggi di utilità pubblica. È in primis l'attore che in Ticino cerca di divulgare questa azione, sono, lei citava prima, le cooperative, quindi di permettere questo sviluppo di alloggio a pigione sostenibile, nonché misure, direi, anche di riqualifica dell'esistente, perché bisogna capire che è vero...
Creare delle zone abitabili, ma probabilmente avrà letto quello che fanno nel Canton Grigioni, ha visto?
In Grigioni?
Sì, che a gennaio entrerà in vigore la nuova promozione cantonale dell'alloggio. È molto interessante, un credito quadro di 15 milioni di franchi erogato su un decennio, di cui 2 milioni a disposizione per il 2026. È l'importo che dal 1 gennaio del prossimo anno il Cantone dei Grigioni mette a disposizione con l'entrata in vigore della nuova legge, attenzione, per la promozione cantonale dell'alloggio. Questo è un tema importante, questa è una bella idea. L'obiettivo, spiega il governo Retico in una nota diffusa ieri, è sostenere i committenti di abitazioni di utilità pubblica nella costruzione o nel rinnovo di alloggi a pigione moderata tramite mutui a interesse favorevole. Questi finanziamenti saranno concessi a complemento dei mutui a interesse favorevole provenienti dal fondo di rotazione della Confederazione. Al tempo stesso, continua il comunicato governativo Canton Grigioni, lo strumento di promozione esistente per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna sarà potenziato per consentire a un numero maggiore di persone e famiglie di accedervi. Verranno aumentati da un lato i limiti di reddito e di sostanza, dall'altro i mezzi promozionali. Allora, questa nuova legge per la promozione cantonale dell'alloggio, signora Eicher Pellegrini, una bella idea.
Una magnifica idea, speriamo che qualcuno qui senta in Ticino di questa cosa, sarebbe sicuramente un passo nella direzione giusta,
uno dei tanti passi. Abbiamo sentito l'ingegner Branca che ci ha raccontato, abbiamo l'osservatorio sull'alloggio che monitora, che dà una fotografia, però a me sembra una macchina enorme, una macchina amministrativa, burocratica, sì. Tante teorie, tanti bei principi, lodevoli, meritevoli, poi però... Cioè il cittadino vuole delle risposte anche concrete.
Il cittadino, soprattutto quelli che rappresentiamo noi, sono quelli che
vengono da voi e vi dicono: signora Eicher, io non ce la faccio.
Non ce la faccio.
Ho l'acqua alla gola. Cioè,
vengo sfrattato lunedì.
Io oggi voglio far emergere questo tipo di persone che hanno dei reali problemi. Vorrei che la politica fosse sensibile. Elena, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Avete già un po' anticipato quello che volevo dire, nel senso che io so che nella Svizzera interna, Zurigo, Berna, Losanna, ci sono delle fondazioni oppure i comuni che direttamente posseggono dei palazzi con delle case a pigione moderata. E questa è una cultura che mi sembra che qui in Ticino non ci sia, qui è più l'individuo che costruisce e poi fa pagare quello che vuole, invece al di là delle Alpi, non so per quale motivo, però è molto più esteso questa cultura della casa popolare. Ecco, soprattutto quella che è una cosa molto bella è che sono i comuni stessi che si assumono questo onere, qui in Ticino da quel lato lì veramente è un po' pietoso,
Siamo indietro, oltretutto poi un cantone, lo diciamo prima con la signora Eicher Pellegrini, dove i salari sono nettamente o comunque diciamo abbastanza vistosamente minori rispetto al resto della Svizzera, quindi le condizioni diciamo di vita dei cittadini e delle cittadine sono piuttosto precarie, giusto?
È giusto, è quello che riscontriamo, sì.
Allora, grazie Elena, buona giornata. 0848 030808 per le vostre telefonate in diretta in voce oppure via WhatsApp, i messaggi allo 076 321 11 13, messaggi scritti e vocali. Si potrebbe tornare al controllo statale degli affitti? Lo Stato che controlla gli affitti? Con un organo di controllo che garantisce che i prezzi delle case non siano eccessivi e potrebbe dire alle associazioni immobiliari, edilizie, di abbassare gli affitti se non sono in linea, con il rischio di essere poi multati? C'è un controllo statale maggiore?
Non penso che sia veramente
questa
la soluzione.
Non
credo proprio, no. Deve essere proprio una cosa comune cantone.
Fermare la speculazione immobiliare?
Quello sarebbe una gran bella cosa.
È un tema anche quello.
È un tema sicuramente anche questo. Sì.
Perché sennò alla fine, io vedo anche voi, lei mi ha raccontato anche prima della trasmissione, sono tutti interventi, sono tutte soluzioni un po' come dei cerotti.
Sì, esattamente.
Però poi il tema resta.
Sì, la vicenda, base
la
rimane.
Base rimane.
Sì,
e questo, tra l'altro, la tipologia di persone che lei vede?
Le persone che noi vediamo adesso, soprattutto in riferimento a quando si fa una richiesta per aiuti.
Cioè sono famiglie giovani, persone
sono
anziane?
Sono molte persone sole, famiglie monoparentali, però c'è veramente di tutto, cioè qualsiasi età. Non posso dire in modo particolare. Che fanno più fatica con gli affitti sono sicuramente le persone sole e le famiglie monoparentali che vengono da noi.
Famiglie monoparentali e, mi ha detto?
Persone sole, persone anche sole. Quindi anche anziani.
Anche persone anziane, sì, esatto. Mi metto nei panni delle persone anziane. Quando... E beh, la difficoltà, la sofferenza anche, la preoccupazione.
La sofferenza di dover venire a chiedere aiuto.
Esattamente, e poi la sofferenza di dover lasciare un appartamento nel quale si è magari abitato per una vita intera.
E che tutto d'un tratto vogliono rendere moderno,
sì.
E poi costa molto di più.
Sì. Allora, ci sono anche degli esempi virtuosi, per carità, il comune di Cevio, ci scrive Sonia, affitta a pigioni moderate 5 casette e diversi appartamenti in una piccola palazzina, quindi esempi virtuosi. Poi c'è invece chi dice meno Stato, lasciamo libero il mercato, ma con le conseguenze che tutti noi vediamo. Poi ovviamente ognuno ha la sua idea, il suo punto di vista, però il meno Stato implica poi anche certe conseguenze. Manuele, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno signor Bolzani, Emanuele. Io chiamo perché questa iniziativa è meritoria nel Canton Grigioni. Ecco, perché non fare una petizione popolare in Ticino a questo punto? Cioè che venga dal basso, perché se nei cantoni, nei comuni, io abito a Bellinzona, che è gestito bene come comune, sarebbe eccezionale se l'amministrazione comunale prendesse un'iniziativa del genere, sarebbe un primis nel cantone e farebbe da pilota, però non lo fanno. Ok, allora il popolo, una petizione popolare... E perché non sostenuta un'iniziativa da lei e dalla sua trasmissione, che ha tutte queste bellissime iniziative che lei porta ogni giorno sulla radio?
Io la ringrazio, ma non posso petizione... io farmi portavoce, ma ci sono state diverse iniziative da parte di alcuni movimenti e partiti politici nel corso degli anni per le pigioni moderate e a prezzi sostenibili e accessibili. Va detto che ci sono state, poi però la politica ha il suo corso, al suo iter, e ovviamente le persone che fanno politica hanno idee differenti e non sempre tutte le idee passano. Ma questa idea dal Canton Grigioni, questa iniziativa è bella, questa legge assolutamente è importante, questo va assolutamente detto, difatti l'ho ricordato, siamo la radio e la tele della Svizzera italiana, di lingua italiana, quindi ovviamente c'è anche il Canton Grigioni. È vero anche che il Canton Grigioni sta meglio del Canton Ticino, come finanze l'abbiamo visto proprio in questi giorni quando si è discusso di preventivi. Grazie Emanuele, buona giornata. Bruno,
grazie,
buongiorno.
Lei,
grazie. Bruno, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno signor Bozzani. Senta una cosa, io sono comproprietario,
sì,
e ho degli appartamenti a Chiasso, diversi appartamenti che fino a finora erano affittati a un noto prate. Attualmente sono liberi, per ovvie ragioni, e vorrei dire alla signora lì del soccorso operai che sono a disposizione. Ho dei locali monolocali a 500 franchi, due mezzo locali
bello
a 600 franchi, cinque locali a 1000 franchi, però non trovo nessuno e sono sul mercato da qualche mese.
In che stato sono i suoi appartamenti?
In ottimo stato.
In ottimo stato.
Hanno la cucina nuove, bagni rifatti, hanno l'ascensore.
Allora, perfetto.
Si trovano a Chiasso anche in una bella posizione.
In una bella zona,
però
comoda.
La gente non vuole andare. Allora, è il problema
del no, però attenzione, mi piace molto perché lei è intervenuto e ci ha portato un esempio concreto, quello che voglio io. Perché poi alla fine sono parole, parole, ma lei è stato molto bravo perché ha portato un esempio concreto. Allora, la signora Paola Eicher Pellegrini, vedo che sta annuendo con la testa, dice che bello. Sentitevi allora.
Assolutamente, ecco. se le è possibile scrivere a Soccorso d'Inverno per indicare questa sua disponibilità.
Faccio una cosa, guardi, scusa se la interrompo, le lascio il mio numero telefonico e lei mi può chiamare quando vuole, magari dopo.
Allora, magari facciamo così, chiedo alla regista, la nostra Michela De Pedrini, se può prendere il suo numero di telefono, poi lo diamo alla signora Eicher Pellegrini, vi mettete d'accordo e saremmo felicissimi se troviamo una soluzione per magari 10 persone, magari che abitano già nel Mendrisiotto, che possono venire da lei. Quanti appartamenti ha liberi, Bruno?
Attualmente ne ho circa un 12.
Eh beh. Quindi c'è spazio.
Ma mi tolgo una curiosità, lei lo ha già detto agli assistenti sociali di Chiasso questa cosa? Lei è già entrato in contatto? Loro lo sanno.
Lo sanno perché, come ho detto prima, erano affittati a un noto frate che mi ha fatto un po' disperare, okay. Ecco, diciamo così. Okay. Ecco, attualmente sono liberi e sono stati rifatti a nuovo.
Va bene, allora ci sentiamo.
Bruno, grazie, davvero molto gentile, soprattutto molto utile il suo intervento e siamo felici di poter, se riuscite a combinare, aiutare delle persone. Grazie Bruno, buona giornata. Grazie. Fabrizia, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno. Io non sono molto d'accordo su chi dice che tutti vogliono gli alloggi comodi vicino ai mezzi pubblici, vicino alle comodità. Io abito nel Malcantone, ho 60 anni, sono fortunatamente in buona salute, sono automunita. È chiaro che dove sono io adesso non c'è più un negozio, non c'è più l'ufficio postale, l'ufficio postale più vicino è a 5 chilometri, tra poco chiuderanno anche quello, quindi dovrò recarmi più in basso a 10 chilometri di distanza e chiaramente devo immaginare, devo pensare a quando sarò più anziana, quando non potrò più guidare la macchina, quando dovrò fare la spesa, recarmi dal medico, dal dentista, è chiaro che dovrò abbandonare il mio bel Malcantone e abbassarmi più in basso dove ci sono tutte le comodità. Abbassarsi più in basso vuol dire affitti più alti, è ovvio.
Certo.
Perché vedo già soltanto, io abito ad Astano, se vado a Caslano gli affitti sono improponibili per una persona, per una pensionata da sola che vive della pensione, ecco, quindi dire che tutti vogliono le comodità,
no,
un appartamento bello,
non credo sia,
bisogna essere un po' anche realisti, perché se ci chiudono i negozi, ci chiudono i ristoranti, ci chiudono l'ufficio postale e tutto quanto, è ovvio che si deve pensare a quando si è più anziani e anche se partire dal mio paesino non sarò felice, però dovrò adattarmi. E adattarsi vuol dire anche trovare qualcosa di accessibile finanziariamente.
Quindi è preoccupata lei, signora Fabrizia?
Adesso non ci penso perché sto bene, sono indipendente, sono autosufficiente, ma io spero di andare avanti fino a 100 anni così, ma non si sa, non so cosa mi riserva il futuro e il giorno che non potrò più guidare l'auto cosa farò? Chi mi fa la spesa? Chi mi porta dal medico? Sì, farò capo a tutte queste belle associazioni, ma
è dura. Speriamo che qualcosa cambi. Sì, allora, ci sono diverse persone che si stanno muovendo, che stanno facendo.
Io vedo vedo nella mia regione, il Malcantone, tante belle famiglie sono arrivate con bambini, con mia figlia, addirittura è arrivata con la famiglia, i bambini e tutto quanto. Però è bello dire che bisogna ripopolare le valli, ripopolare i paesini, i montagni e tutto, però se togliete tutto, i negozi, uffici postali, ristoranti, medico, tutto quanto, insomma, è un po' un...
Sì, uno poi non è più incentivato ad andare in valle. Poi è vero che ci sono comuni anche virtuosi che fanno, che offrono, che danno a disposizione, che mettono a disposizione soprattutto dei servizi, quindi non è un discorso che possiamo fare così in modo generale dicendo tutti i comuni. Però è vero che il tema dei servizi che chiudono e della desertificazione di certi comuni, delle valli soprattutto della Svizzera italiana, è un tema. Fabrizia, grazie per essere stata con noi, tanti auguri, buone feste. A me interessa vedere, signora Eicher Pellegrini, far uscire queste testimonianze, la gente, la realpolitik. Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie. Io vorrei vedere due aspetti. Il primo riguarda l'aumento abusivo degli affitti. Quando per esempio il proprietario fa dei lavori di ristrutturazione, come per esempio l'isolazione di una facciata oppure cambia il sistema di caldaia, eccetera, eccetera. Questi lavori e queste spese sono praticamente prese su un'ipoteca che poi il proprietario ammortirà su 15-20 anni e c'è un aumento degli affitti sugli abituali.
Ci sono però le associazioni di inquilini, Giuseppe, che possono dire se è giusto, se non è giusto, così come anche le associazioni dei proprietari di casa che regolano tutti questi aspetti. Giuseppe, però veniamo al tema di oggi, in particolare la politica. Secondo lei sta facendo abbastanza, adesso al di là del tema degli affitti, ma questo è più da consulenza.
Capisco. Secondo me, ritorno sul fatto che ci deve essere un controllo statale, perché una volta dico che queste ipoteche sono pagate, l'affitto riviene indietro, viene abbassato, non si sa, dopo 15-20 anni dovrebbe essere teoricamente ridotto, ma se non c'è un controllo statale questo non si vedrà mai.
Sì.
Poi un'altra cosa, un'altra soluzione sarebbe quella di aumentare l'offerta sul mercato per ridurre i prezzi dell'affitto.
Grazie Giuseppe, certo, grazie mille, è stato molto gentile, sintetico anche nel suo intervento. Allora leggo qualche messaggio, credo sia giusto il libero mercato immobiliare, questo va dato atto e va detto che c'è un libero mercato immobiliare, ma il cantone potrebbe anche costruire immobili per poterli affittare in modo sussidiato, una buona idea?
Penso di sì,
assolutamente.
Assolutamente sì, perché
poi è il mercato che determina i prezzi, certamente comuni e cantone potrebbero darsi da fare per appartamenti a pigione moderata, ma comunque un minimo di rendimento deve esserci anche per gli enti pubblici, sì, si può capire. Ci sono anche i furbi, i miei ex inquilini mi devono 10 mesi di affitto, pari a circa 15.000 franchi, lui ha un Range Rover, lei una BMW, vacanze due volte all'anno, spese dappertutto e poi non pagano gli affitti. Certo, c'è anche quella categoria di persone che potrebbe, dovrebbe pagare gli affitti e non li paga. E potrebbe, ma dire semplicemente che se non mi posso permettere l'appartamento vado a Lugano, vado a vivere a Taverne, no, ecco la misura, cioè... Torniamo un po' al discorso, ecco, Paolo Eicher Pellegrini, del fatto di avere un'abitazione anche, tra virgolette, comoda.
Sì, è importante, se uno deve lavorare, deve avere un affitto che può pagarsi prima di tutto e deve essere anche vicino possibilmente al posto di lavoro, cosa che al giorno d'oggi non è assolutamente più garantito. Ma è molto importante che... le persone che guadagnano poco, almeno come lo vediamo dal nostro osservatorio,
certo,
possano
avere un'abitazione dignitosa.
Esattamente.
Certo, trovarla. Ingegner Giovanni Branca, in chiusura con lei, velocemente un minutino. Allora, abbiamo già detto molte cose. Secondo lei la situazione andrà peggiorando? Voi come osservatorio cantonale dell'alloggio, come vedete la situazione? Peggiorerà?
Allora, la situazione negli ultimi anni ha visto una stabilità dei salari, come avete detto bene voi, e soprattutto nell'offerta c'è un aumento degli affitti, no? Anche se pur minimo. Quindi tendenzialmente noi riscontriamo uno scompenso che aumenta ogni anno un po' di più, ma in modo contenuto.
Sì.
È chiaro che dipenderà proprio da quali azioni si riescono a mettere sul territorio, di quelle che avete citato, enunciato, e lavorare soprattutto con le municipalità. Noi avremo l'occasione di lavorare con Locarno, e la regione stessa, per studiare lo scompenso in dettaglio, quindi del locarnese, e poi indagare quali possibili soluzioni, no, possono essere messe in atto di quelle che si citava in precedenza.
Ottimo,
allo stesso modo lavoreremo anche con altri comuni.
Bene, quindi i comuni possono e magari faranno, speriamo, dovrebbero fare, faranno sicuramente di più, lo speriamo, il cantone, i comuni, insomma il tema è lanciato e soprattutto oggi abbiamo voluto ritornare su questo argomento dell'aumento dei costi abitativi e di cosa sta facendo la politica, se sta facendo abbastanza per rendere gli affitti accessibili. Grazie mille all'ingegner Giovanni Branca, referente dell'Osservatorio Cantonale dell'Alloggio, e grazie anche a Paola Eicher Pellegrini, direttrice del Soccorso d'Inverno Ticino. Grazie a voi tutte e a voi tutti, ci siete stati anche oggi, quindi davvero un grande grazie, buona giornata e buona continuazione di ascolto.